idea di sacerdozio. Vediamo la prima scrittura, magari riprendiamo la prima scrittura, leggo io. Dice: ma voi siete una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato, perché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. Voi che prima non eravate un popolo, ma ora siete il popolo di Dio. Voi che non avevate ottenuto misericordia, ma ora avete ottenuto misericordia. Allora, in questa scrittura parliamo spesso della misericordia di Dio, no? Che era così misericordioso, che ci ha fatto misericordia col sacrificio di Gesù, di chiamarci dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. Ma non solo quello, no? Non era la fine, l'arrivo in quella luce, ma invece era un inizio, perché aveva altri piani per noi, uno scopo più grande, più vasto di solo la riconciliazione momentanea e poi andiamo in cielo. No, non era così, giusto? Chi è? Ci siete stasera, vuol dire che non siete ancora in cielo, giusto? Siete ancora qua su questa terra. La maggior parte è già battezzata, tra di noi, quindi è un po' strano. Allora, Gesù si è sacrificato che noi possiamo essere con Lui per sempre. Bellissimo, questo è il messaggio del Vangelo, ne parliamo spesso. Ma perché rimaniamo qui ancora a soffrire nel deserto, se vogliamo usare l'esempio dell'Esodo, no? Una bella immagine della nostra vita spirituale, che eravamo schiavi, poi Dio ci ha liberati tramite l'acqua nel deserto, l'acqua, il mare rosso, no? Così abbiamo passato il mare rosso, vuol dire il battesimo, siamo arrivati dove? Paradiso? No. Invece nel deserto, a fare che cosa? Allora, questi versetti dice, ma voi, allora salto qualche parte, no? Ma voi siete un sacerdozio regale, perché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. E io voglio concentrarmi su quello adesso. Ma prendiamo anche i versetti sopra, 4 e 5. La Bibbia dice: accostandovi a Lui, pietra vivente, rifiutata dagli uomini, ma davanti a Dio scelta e preziosa, anche voi come pietre viventi siete edificati per formare una casa spirituale, un sacerdozio santo per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Dice ancora un'altra volta questo sacerdozio santo per formare una casa spirituale, no? Casa spirituale, se pensiamo al Vecchio Testamento e pensiamo a una casa spirituale, di che cosa pensiamo? Tempio, magari, il tempio, magari il tabernacolo, i sacrifici, sempre allegato a questa idea di sacerdozio. Allora io voglio, magari dobbiamo parlare di quella parola per capire la scrittura e poi la lezione che segue dopo. Cosa vuol dire sacerdozio? Cosa vuol dire sacerdozio? Nel contesto del Vecchio Testamento, intendo.
Che custodiva la tenda, sacerdoti, erano quelli che custodivano la tenda, che potevano entrare.
Erano quelli che costruivano le tende nel deserto. Ok. La tenda del tempio. Ok, la tenda del tempio. Voi scout. La tenda sotto. Dormivano sotto le tende, no? Non era quello. E si occupavano del tempio di Dio, del tabernacolo.
Sono persone consacrate.
una persona consacrata, sicuramente.
Spesso erano anche, si davano in turni 24 ore.
Sì, sì, sì.
Ed erano il tramite, no?
Quelli che potevano parlare con Dio.
Avevano sicuramente un rapporto speciale con Dio. Anche il patto del Vecchio Testamento era, c'era, la legge era diversa per i sacerdoti, no? Era un po' diverso per questo popolo sacerdozio. Avevano altre regole, per esempio, non andavano in guerra, non potevano essere soldati perché erano divoti al lavoro, all'opera del Tempio, no? E erano consacrati. Ma magari ci vengono altre cose, altre caratteristiche del sacerdozio. Elisa? Un uomo radicale. Un uomo radicale. Ok?
Mi fa venire in mente una gerarchia, che è il sacerdote più importante e poi dei sacerdoti minori fino a aiutanti.
Erano anche consultati per avere risposte da Dio direttamente, ci si rivolgeva.
Voce.
E venivano consultati i sacerdoti perché parlavano con Dio, avevano la possibilità di rivolgersi a Dio, quindi venivano consultati per avere delle risposte su come agire.
Ok.
Dai, tramite.
Ok.
Erano anche quelli che mediavano la relazione del popolo con Dio e la situazione del popolo superiore del capo.
Sì. Allora, qual era lo scopo di chiamare un popolo, di creare un popolo nel Vecchio Testamento? Perché praticamente, non lo so quanti libri, 40, 39 libri, da quando Dio ha chiamato per la prima volta un popolo, cioè vediamo in Abramo e poi altri, cioè vediamo Abramo, vediamo Mosè, vediamo, cioè la linea così, però... Praticamente tutto il Vecchio Testamento, tutta la storia del Vecchio Testamento è sempre su quello. Gli studenti di ISOM hanno studiato il Vecchio Testamento e come è formato tutto, tutti i libri, cosa vogliono dire, c'è tutto, no? E c'è sempre questa idea che Dio voleva creare un popolo, Israele, no? Un popolo eletto. Perché? Per quale motivo?
Perché voleva dare una discendenza.
Voleva dare una discendenza, dice Cristina.
Cioè, attraverso il popolo eletto avrebbe salvato tutta l'umanità.
Esatto, per dare luce in un mondo di tenebre, per dare luce tramite un popolo. E il sacerdozio aveva un ruolo importante anche prima del tempio, prima del tabernacolo. C'era un sacerdozio strano in Genesi,
nel
Chisedec. Un'altra cosa, ne abbiamo parlato di lui quando abbiamo studiato Ebrei, no? Perché è importante per capire il libro Ebrei, giusto? La lettera agli Ebrei dice. E quindi tutto questo, il sacerdozio cosa faceva? Alla fine il suo ruolo era di presentare il popolo di Dio a Dio tramite un sacrificio, tramite la tradizione, tramite la legge. Il loro ruolo era di impegnarsi del tempio, di consacrare il popolo che il popolo potesse avere una relazione, un rapporto con Dio, con Dio il loro padre, no? E quindi aveva un ruolo importante, era un stile di vita essere un sacerdozio. Non era solo, ma quando io vado in chiesa io passo la comunione, quello è il mio ruolo, oppure io guido i canti, oppure io mi aiuto con i bambini, magari abbiamo diversi ruoli nella chiesa. Questo ruolo era un'altra cosa, non era una cosa che fai quando viene la festa o quando c'era la messa o quando c'era la funzione degli israeliti, no, non era così, era un stile di vita, erano praticamente, cioè, diversi di tutti gli altri, anche in Israele, una nazione importante. Perché parlo di tutto questo? Perché è questo importante? Perché spesso pensiamo alla misericordia di Dio, importantissimo, ma talvolta dimentichiamo dello scopo, di perché Dio ci ha salvati, no? Che noi possiamo proclamare la sua gloria a tutto il mondo, che possiamo essere un sacerdozio regale. Questo dice Google, qua, il ministro di sacerdote della religione cattolica, l'ordine sacro che conferisce la potestà di consacrare e di offrire le specie eucaristiche, di amministrare i sacramenti, di predicare la parola di Dio. Ok, simile, ancora simile all'idea del Vecchio Testamento, giusto? Poi c'è un altro modo di usare questa frase in italiano. Dice attività o professione che implica o richiede una dedizione assoluta, quasi di missione religiosa. E poi l'esempio è il sacerdozio della scienza, il sacerdozio dell'informatica qua, il sacerdozio di, cioè, ce l'abbiamo tra di noi. Però questa anche, si usa anche nella lingua parlata, sacerdozio, magari non parlato, perché non ho mai, cioè, praticamente mai mi è venuto a casa mia, ci passano spesso i testimoni di Geova, magari lui, questo uomo che ha magari 60 anni, Alessandro, che mi parla sempre del regno di Dio e gli anni che vengono, lui sì, l'ho invitato a prendere un caffè insieme la settimana prossima, e poi cioè, invece di fare conversazioni di 30 secondi tramite il citofono, finalmente ne parliamo, cioè, parliamo faccia a faccia. Però sacerdozio magari non è una parola che usiamo spesso, ma è una parola importante nella scrittura. Pietro lo usa due volte, soprattutto per gli israeliti, per gli ebrei che si sono convertiti al cristianesimo, che loro avevano già questa idea che il sacerdozio è un stile di vita, è una cosa importante, non è solo un membro del popolo, non è solo un cittadino, ma uno che vive uno stile di vita per portare gli altri a Dio. Qual era il sacerdozio per gli ebrei? E quando Pietro scrive una lettera agli ebrei che si sono convertiti in cristianesimo, usa questa parola perché è una parola importante. Loro hanno capito subito che la mia vita di cristianesimo non è solo vado in chiesa basta, ma era un stile di vita, un modo di vivere consacrato. Però non solo che viviamo nel deserto, non vediamo la, no, che portiamo la gente a Dio, che portiamo la luce agli altri tramite il Vangelo di Cristo. Dice in 2 Corinzi 5, una scrittura che conosciamo bene, no? Che c'è il ministero di riconciliazione, giusto? E poi dice che Gesù ha lasciato questo ministero a noi, agli apostoli, che a quel punto chiamano anche nella Chiesa, anche ai Corinzi, di essere riconciliati a Dio. Sacerdozio, sempre questo sacerdozio. E quindi pensiamo a Gesù. Secondo voi Gesù era un sacerdote? Sì. Sì. Magari il sacerdote più grande, più meraviglioso che ci sia, perché lui ha portato tutto l'universo a Dio tramite il suo sacrificio, perché i sacerdoti del Vecchio Testamento, loro sacrificavano cosa? Se stessi? No, mai, gli animali portati dal popolo. E invece l'agnello perfetto Gesù si è sacrificato e sacrificato se stesso, il sacrificio perfetto per salvarci, sì, ma era solo la prima fase del piano salvarci, perché il piano continua. che noi siamo adesso un sacerdote regale, un sacerdote regale. E quindi stasera studiamo insieme, non so quanto tempo, io ho fatto un benvenuto lezione che potevo risparmiare tempo, perché io so che questa può andare avanti, 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 avanti. Non lo facciamo, finiamo entro le 9, punto basta, se non prima di 5-10 minuti, no? Però è importante, stasera studiamo insieme il ministero di Gesù, il ministero di Gesù, perché che cos'è un ministero? Che cos'è un ministero? Scusate, non ho preso la definizione da Google e messo sugli slide. Che cos'è un ministero? Strano, perché la prima cosa che mi viene in mente sono quelli che lavorano per il ministero pieno tempo, no? Ministers, quelli che sono pastori o che sono, in inglese diciamo sempre ministers, che vuol dire che cosa? Che loro offrono la Chiesa a Dio, che il loro ruolo è sacerdote, no? Sacerdote della Chiesa. Ma questa è un po' sbagliata, è un po' sbagliata. Che cos'è un ministero?
Io lo vedo come una corrente non fisica ma metaforica, può essere un ministero della musica, un ministero della... si usa spesso, per cui è qualcosa che qualcuno insegna, questo tipo di corrente letteraria o... quindi la vedo in questa maniera. Mm-hmm. Concettualmente.
Ok.
Quindi è un'attività, una missione a cui qualcuno si dedica. Sì, un'attività, una missione a qualcuno
si
dedica. Ok. Servizio.
Un servizio, sì, un servizio, sicuramente un servizio. Sicuramente è un'azione. Non è un pensiero. Una cosa concreta, un'azione. Ministero è una cosa di... E qual è lo scopo di un ministero? Per esempio, il ministero dei bambini. Qual è lo scopo del ministero dei bambini?
Insegnarli.
Assicurarci che i bambini non fanno così tanto rumore che non possiamo fare la funzione della stanza. No? No? È molto più vasto, giusto? Molto più vasto. Qual è lo scopo del ministero dei bambini?
Insegnare ai bambini a conoscere Gesù, a conoscere Dio.
Esatto, fare i bambini, la prossima generazione, conoscere Dio, conoscere la via del Signore. Qual è lo scopo del ministero della musica? Io lo dico così, magari gli altri no, ma io penso sempre così, il ministero della musica, dei canti, vabbè. Ministero della musica. Lo cambiate il titolo del gruppo su WhatsApp, giusto? Ministero della musica?
Non ricordo più,
sì. Ministero della musica. Qual è lo scopo?
Sfruttare i talenti che Dio ci ha dato per lodarlo?
Sì, certo.
Con la voce.
Sì. Ma non solo noi, magari è una sorpresa, magari ci sorprende un po', ma lo scopo del Ministero della Musica è quello di aiutare tutti quelli che ci sono a lodare Dio con la musica insieme. Quello è il nostro scopo, e quindi portare le persone a Dio tramite musica, portare i bambini a Dio tramite le lezioni, quelle che fanno nel ministero dei bambini. Il ministero di Gesù, magari pensiamo a queste cose qua, no? Queste storie che conosciamo bene. Quando io vado al Duomo di Milano, c'è al portone di fronte, ci sono tutte le storie tutte, non lo so, però delle storie dei Vangeli, no? Della vita di Gesù. È molto simile a questo, ma solo in... cioè, in... come si dice? In
rilievo.
Ok, quello. Però, secondo me, dobbiamo cambiare la nostra mentalità per quanto riguarda il ministero. Secondo me questo è più ministero. meglio così. Allora, perché abbiamo guardato quel video? Per svegliarvi, sì, da una parte, ma l'altra parte più importante però è per cambiare la nostra idea di che cos'è il ministero. Ministero è portare la gente, portare chi è nelle tenebre alla luce, oppure avvicinarci agli altri che sono nella luce. Tutto questo serve come ministero. Ministero di Gesù, magari pensiamo sempre a quelle storie e studiamo insieme diverse storie di Gesù, ma non nel modo che possiamo capire, ma cosa ha fatto Gesù? Dobbiamo fare. Per capire come noi possiamo imitare Cristo, imitare il nostro Signore nella nostra vita quotidiana di ogni giorno. Perché è difficile, io sento spesso, ma è difficile, non ho mai tempo, sono stanco. Vero, tutto valido. Però, dall'altra parte, c'è uno scopo più grande per la nostra vita. C'è uno scopo più grande di essere il sacerdote, i sacerdoti che dobbiamo essere. Vi racconto una storia. Una volta, quando io facevo parte del ministero degli studenti a Boston, c'era la funzione, e dopo la funzione avevamo preparato, noi no, ma qualcuno aveva preparato, una banchetta, un pranzo per tutti quanti dopo la funzione che abbiamo fatto a una delle università a Boston. Era molto bello, però quindi c'erano tutti gli studenti, ma c'erano anche dei genitori degli studenti del ministero, e c'era un genitore in particolare, un padre, si chiama ancora Bill Peach. Come si dice Bill in italiano? William? Guglielmo Pesca, questo è un po' particolare. Io ero in fila, aspettavo la banchetta, e quindi ero in fila con un altro amico, e poi davanti o dietro, non ricordo più, c'era Bill Peach. Si è girato e ha chiesto al mio amico Adamo, lui ha chiesto: ma cosa pensi di fare dopo tutti i tuoi studi? Perché sapeva che era stato per laurearsi. E lui ha detto: non lo so, forse lavoro per il ministero, forse faccio qualcosa. E non poteva neanche finire la frase che Bill Peach ha interrotto e ha detto: scusa, ma non si dice mai lavora per il ministero, perché tutti noi siamo nel ministero a pieno tempo. E abbiamo detto: oh sì, ok, sì, certo. E quindi pensavo di magari lavorare nel ministero, e ho detto: scusa, ma non si dice. Era molto fermo, ha ripetuto 3-4 volte, ha spiegato tutto, un discorso di 15 minuti praticamente in fila ad Adamo. Io ero lì, io avevo la bocca chiusa perché stavo per dire la stessa cosa. Cioè, meglio lui. Questo discepolo, il nostro fratello di Boston, però aveva ragione, il ministero non è una cosa per chi lavora per la Chiesa, il ministero di Cristo, il ministero di Gesù è per ogni discepolo, sì. Fa parte del nostro cristianesimo. Sì. C'è una grande differenza, grazie Micaela per il sostegno. C'è una grande differenza tra essere d'accordo con gli insegnamenti di Cristo, di studiare il cristianesimo e vivere il cristianesimo. C'è una grande differenza. Possiamo tutti essere d'accordo e studiamo insieme e siamo presenti a tutte le funzioni, tutti gli incontri settimanali che facciamo, anche tutti gli appuntamenti dei nostri gruppi. E impariamo tantissime belle cose come vivere una vita cristiana. Però il cristianesimo è un stile di vita. È un stile di vita. È un modo di vivere. Come possiamo immaginare un sacerdozio, un sacerdote, che che studia il vecchio testamento, studia tutta la legge, studia come fare tutti i sacrifici, studia come prendersi cura del tempio, di presentare questo, questa cosa, quest'altra cosa, come festeggiare questa festa, altra cosa, solo che non fa nulla al tempio. Resta sempre a casa, magari va e poi torna, ma non fa nulla a portare il popolo di Israele a Dio. Secondo voi è un sacerdote oppure no? No, è uno che studia come essere un sacerdote, ma non è un sacerdote. E quindi la domanda per noi, siamo sacerdoti regali? Perché Dio ci ha fatti sacerdoti regali, ma dobbiamo vivere questa cosa. E quindi prendiamo insieme l'esempio di Gesù, come lui ha fatto nella sua vita, perché lui aveva tutte le limiti che abbiamo noi: tempo, energia, tutto. Era un umano che ha provato tutte le cose che proviamo noi ogni giorno, no? Tutte le tentazioni, tutte le limiti, però lui ci dà un esempio di come essere, di come fare il ministero, come essere questi sacerdoti. Ok, ancora magari 20 minuti, allora studiamo insieme. Allora, chi ha Bibbia può aprire a Luca 4 e leggiamo insieme da Luca 4. Facciamo diverse cose, eh? Magari saltiamo certi versetti. Io avevo in mente di leggere praticamente 2-3 capitoli insieme e vediamo cosa fa Gesù, cosa possiamo imparare per quanto riguarda il ministero. Metto sullo schermo anche Luca 4. Davide di Nazareth. Luca 4, siamo in Luca 4 e siamo in 31-32. E chi vuole leggere può leggere, e intanto leggere 31-32. Vai, GP.
Voi discese a Capernaum, città della Galilea, e qui insegnava la gente nei giorni di sabato. Ed essi si stupivano del suo insegnamento perché parlava con autorità.
Ok, ci fermiamo qua. Allora, dobbiamo cercare di capire lo scopo, la chiamata di Gesù. Lui è sceso sulla terra, uomo, con tutte le limite di un uomo, e la sua chiamata, la sua missione era di riconciliare tutto l'universo a suo padre. I pochi anni che ha vissuto e poi i 3 anni di ministero che ha fatto. E quindi ogni momento di questi 3 anni, ogni momento è importante, no? Perché lui doveva scegliere come usare il suo tempo, come usare la sua energia, e anche noi dobbiamo decidere come usare il tempio. Il tempo di giorno dobbiamo decidere, scegliere come, cioè cosa facciamo, come viviamo, tutto, no? Secondo questa chiamata, secondo questo scopo, Gesù aveva uno scopo di riconciliare tutto il mondo, lo stesso scopo che abbiamo noi. Un po' magari ci sopraffare un po', ci sopraffa, sì, un po' questo. Allora, cosa ha fatto Gesù col suo tempo? Cosa ha scelto di fare col suo tempo qui sulla terra? Primi 2 versetti, cosa ha fatto?
Insegnava.
Perché insegnava? Qual era l'importanza di insegnare al popolo? Cosa serve l'insegnamento?
Se la voglia di
ignoranza. Ok, giusto? Spiegare, hai detto educare.
No,
hai detto prima, no.
Okay. Non ero io.
Ok, va bene. Cosa serve l'educazione? Cosa serve l'insegnamento? Perché studiamo così tanto? quindi ancora 3, 4, 5 anni sto parlando di Ian, no? Che anche fa, adesso è con i Zingus, ma è sempre lì con gli studenti. In nostra cultura lo studio è molto importante, ma perché? Cosa serve? Ci fa crescere? Prendere coscienza di su un soggetto?
Preparazione.
Vero, è una preparazione, una coscienza, una sensibilizzazione, una educare una persona, formare la persona. Infatti il sistema, almeno negli Stati Uniti posso dire, il sistema di educazione era fatta per, tutto il sistema era fatto con lo scopo di creare chi lavorava, gli operai nella fattoria, nelle fabbriche. E quindi hanno costruito questo modo di, allora c'è 45 minuti di storia, poi dopo c'è lettura, poi c'è quest'altra lingua, poi negli Stati Uniti non studiamo le lingue, le altre lingue, perché noi siamo orgogliosi e non pensiamo che sia e non siamo vicini a altre lingue, che quindi diciamo quelli del sud mettiamo un muro e non, no, scherzo. però vediamo l'atteggiamento del popolo nell'educazione, nell'insegnamento, giusto? Era importante, c'era un scopo dell'insegnamento anche per Gesù. Invece lui era importante insegnare, perché? Perché l'insegnamento dell'epoca era sbagliato e lui doveva andare negli sinagoghi per cambiare il modo di pensare dei giudei, perché loro pensavano in modo troppo legalista, c'era troppo legalismo, c'era malcomprensione di diverse cose, di profezie, di tante altre cose. Quindi lui ha insegnato tanto, ha scelto di passare tempo nel sacerdozio per insegnare nuove cose, per cambiare il modo di pensare del popolo. Allora, cosa voglio dire? L'idea è come per chiedere alla nostra vita, how does it pertain to us?
Come si
applica, no?
Si
applica alla nostra vita quotidiana. Come possiamo in pratica? Cosa vuol dire questo per noi oggi? No? Questo insegnamento. L'insegnamento di Gesù è completamente diverso di quello che c'è nella cultura, giusto?
Sì.
Completamente diverso.
Sì.
Ogni giorno, se prendo un libro o se guardo su televisione o se anche se chiedo agli studenti, allora cosa ti ha insegnato oggi? Allora, dicono delle belle cose, diverse aree di studio, però non è basato sull'idea di Dio, non è basato sul modo giusto di vivere, è una vita senza Dio che insegnano, praticamente. No? E quindi noi dobbiamo uscire di questo e vedere, allora, nella nostra vita, l'insegnamento, cosa serve? Noi dobbiamo imparare da Cristo ogni giorno come leggere la sua parola. Il mistero di Cristo, come possiamo fare questo mistero? Allora noi dobbiamo essere preparati, essere educati da Cristo e non dal mondo, per primo, e poi dobbiamo essere pronti a insegnare ancora altre persone. Quella è tutta l'idea, no? Non abbiamo tutti noi i turni per fare le lezioni il giovedì, oppure fare il messaggio la domenica. Non è il nostro ruolo, non è il ruolo di tutti quanti, ma è il ruolo di tutti quanti insegnare la parola di Dio. E l'insegnante deve avere una coscienza profonda del soggetto prima di insegnare, giusto? Quindi questa vuole anche ancora oggi per noi. Possiamo capire che per essere i sacerdoti che dobbiamo essere, c'è tanto da imparare e poi c'è tanto da insegnare agli altri. Io voglio usare, cioè raccontare, usare l'esempio delle donne di saggezza, io le donne di saggezza, che per nove anni hanno studiato la Bibbia con Domenica, una o due volte alla settimana hanno studiato con la di Domenica. Nove mesi, cosa hai detto?
Nove anni.
Nove giorni hanno! Nove mesi, per nove mesi, una o due volte alla settimana hanno studiato. Dedizione, no? Un insegnante deve essere dedicato al suo studente, no? Loro per nove mesi hanno studiato la Bibbia con fedeltà, con Domenica, perseveranza, per nove mesi. E poi è venuta qua per essere battezzata, non per essere battezzata. Come? Insegnamento, insegnare agli altri. So che è un po' scoraggiante quando troviamo persone che non vogliono imparare, cioè non hanno voglia di imparare di Buddha, vogliono litigare, vogliono. E poi non c'è nessuno che vuole imparare la parola di Dio. No, ce ne sono, ma noi dobbiamo cercarli. Noi dobbiamo cercarli. C'è la Domenica, fantastico, è un miracolo da Dio,
sì,
veramente. E dobbiamo continuare a tenere Domenica nelle nostre preghiere, perché non è facile essere lontano dalla Chiesa così. E dobbiamo pregare e continuare a sostenerla anche lì, anche giù, a Napoli. Giù e su, così. Continuiamo a leggere in 33 fino a 33. Chi vuole leggere? Vai.
Ho letto dall'apposto. Ora nella sinagoga si trova un uomo che aveva uno spirito di lupo, e poi gridò a gran voce dicendo: ah, chi c'è fra noi e te, Gesù Nazareno? Sei venuto per mandarci in perdizione? Io so chi sei, santo di Dio. Gesù lo sgridò dicendo: taci ed esci da quest'uomo. Il demonio, gettando la terra nel mezzo, uscì da lui senza fargli alcun male. E tutti furono presi da stupore e discutevano tra di loro, dicendo: che parola è questa? Egli comanda con autorità e potenza gli spiriti immondi ed essi escono. E la sua fama si diffondeva in ogni luogo della regione.
Okay. Allora domani andiamo a scattare i demoni? Magari sì, magari no. Però cosa ha fatto Gesù? Lui ha parlato con autorità. Allora lui era figlio di Dio, sicuramente, magari lui ha un'autorità che non abbiamo noi. Però quando lui ha parlato del suo padre, della parola di Dio, era forte e diretto nel suo modo di parlare, no? Di questa cosa, proclamava la buona notizia e poi erano efficaci le sue parole. No? Anche noi dobbiamo proclamare, ma non con timidità, ma essere coraggiosi a condividere buona notizia, perché è buona notizia. Tutti hanno bisogno di buona notizia, della buona notizia nella loro vita. Andiamo avanti perché abbiamo già parlato tanto di insegnare. 42 fino a 44.
Poi, fattosi giorno, uscì e andò in un luogo deserto, e le folle lo cercavano e giunsero fino a lui, e lo trattenevano perché non si allontanasse da loro. Ma egli disse loro: anche alle altre città, bisogna che io annunci la buona notizia del regno di Dio, perché per questo sono stato mandato. E andava predicando nelle sinagoghe della Giudea.
Cosa vediamo in questa scrittura? Cosa c'è? Qual era la scelta di Gesù come fare il suo ministero? È andato al posto perfetto,
Deserto.
Un luogo deserto, dove c'è gente! No! Allora, qui si deve ipotizzare, no? Indagare.
indagare, immaginare. Perché è andato in un luogo deserto, deserto? Immaginiamo probabilmente per pregare, no? Era solo?
Per un momento.
Sembra, quando si giunge uscì e andò in un luogo deserto, e poi lo cercavano e giunsero fino a lui e lo trattenevano perché non si allontanasse da loro. Sì, allora, luogo deserto, c'è un'altra scrittura dopo che ci dice molto chiaramente, cioè che lui andava spesso ai luoghi deserti. Essere un ministero, essere sacerdote, non vuol dire che andiamo per strada ogni giorno 24 ore su 24 ore senza dormire, senza sostare. No, c'è un tempo, c'è un'ora di andare a predicare, ci sono le folle, ci sono quelli che hanno bisogno, però anche Gesù aveva bisogno di riposo, di ricarica. Ma la sua scelta non era di guardare la televisione. Magari ridiamo perché non c'era, però c'era altre forme di divertirsi, no? Invece lui, no, è andato in un luogo deserto, perché? Probabilmente per stare con suo padre, perché quello è importante, perché senza stare con nostro padre non riusciamo a fare l'opera del ministero, perché è come una macchina che va senza benzina, cioè non, magari c'è la testa, magari ci sono, però non ci sono adesso, non ci sono. Ogni macchina ha bisogno di un fonte di energia, no? Anche noi siamo creature spirituali e abbiamo bisogno di un sostegno spirituale che viene solo dal Padre.
Amen.
Solo dal Padre. Ci sono diversi modi, però il momento, cioè tempo passato con Dio non c'è sostituito, non c'è nient'altro. Anche Gesù ha fatto tempo per quello. Allora, Luca 5, adesso devo. Ah, non c'è niente. Bello. Ci deve essere. Abbiamo le Bibbie?
Sì.
Dice Luca 5. 1. Mentre egli stava in piedi sulla riva del lago di Genezaret e la folla si stringeva intorno a lui per udire la parola di Dio, Gesù vide due barche ferme a riva. Da esse i pescatori erano smontati e lavavano le reti. Montato su una di quelle barche, che era di Simone, lo pregò di scostarsi un poco da terra, poi sedutosi sulla barca insegnava la folla. Come ebbe terminato di parlare, disse a Simone: prendi il largo e gettate le vostre reti per pescare. Simone rispose: maestro, tutta la notte ci siamo affaticati e non abbiamo preso nulla, però secondo la tua parola getterò le reti. E fatto così, presero una tal quantità di pesci che le loro reti si rompevano. Allora fecero segno ai loro compagni dell'altra barca di venire a aiutarli. Quelli vennero e riempirono tutte e due le barche, tanto che affondavano. Simon Pietro, veduto ciò, si gettò ai piedi di Gesù, dicendo: Signore, allontanati da me, perché sono un peccatore. Perché spavento aveva colto lui e tutti quelli che erano con lui, per la quantità di pesci che avevano presi, e così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, che erano soci di Simone. Allora Gesù disse a Simone: non temere, da ora in poi sarai pescatore di uomini. Ed essi, tratte le barche a terra, lasciarono ogni cosa e lo seguirono. Allora qui Gesù è andato dalla sinagoga a parlare con gli uomini spirituali, ma invece dove è andato? Al lago. Bello andare al lago. Invece con chi ha parlato al lago? Tante diverse cose, però la risposta giusta sarebbe i pescatori. Pescatori, con i pescatori. Chi erano i pescatori in quella società? erano importanti, sì, fino a un certo punto, ma non erano educati, non erano istruiti, devo dire, istruiti, magari erano educati, ma non erano istruiti, non erano istruiti, non erano le persone più importanti, no? E invece chi erano? Persone normali. Gesù voleva riconciliare tutto l'universo! Come? Con i pescatori. Ci sono tantissime persone intorno a noi, no? E lui prende tempo per parlare con questi pescatori. Non solo, adesso annuncio la buona notizia! No, ma ha vissuto la loro vita con loro. Non so se dice che è andato sulla barca, è andato sulla barca. Spreco di tempo, Gesù! Hai tante persone da salvare! No! Passato tempo con le persone che avevano bisogno, le persone normali. Non... Questo è il ministero. Solo che quando ha passato tempo con loro, ha usato la sua vita, la parola di Dio, per ispirarli. E erano pronti a seguirlo per sempre, per questo miracolo che ha fatto, no? E io credo che Dio voglia fare miracoli anche tra di noi, anche con noi, per gli altri, no? Andiamo avanti, 12, mentre egli si trovava in una di quelle città, ecco un uomo tutto coperto di lepra, il quale, venuto Gesù, si gettò con la faccia a terra e lo pregò, dicendo: Signore, se vuoi, tu puoi purificarlo. Ed egli stese la mano e lo toccò, dicendo: lo voglio, sii purificato. E in quell'istante la lepra sparì da lui. Poi Gesù gli comandò a non dirlo a nessuno, ma vai, disse, mostrati al sacerdote e offri per la tua purificazione ciò che Mosè ha prescritto, e ciò serva loro di testimonianza. Però la fama di lui si spandeva sempre più e moltissima gente si radunava per udirlo ed essere guarita dalla sua infermità. Ma egli si ritirava nei luoghi deserti e pregava. Allora, e con la gente, e poi luoghi deserti, e con la gente guarisce un uomo, e poi luoghi deserti, no? Sosta spirituale, e poi ministero, è tutto ministero per Gesù, no? Era importante per lui. Questa è una vita spirituale, una vita cristiana, questa, quello che ha vissuto Gesù, ovviamente. Altre cose che vedo in questa scrittura, tutti noi vediamo la misericordia e pietà di Gesù, no? Non solo di guarire quello che aveva la lepra, ma di toccarlo, una cosa vietata secondo la legge o secondo l'interpretazione della legge di quell'epoca. Toccare chi ha la lepra non si fa, se no tu vieni impuro, puoi, no? E non puoi parlare con nessuno, non puoi fare business con nessuno, tutto, no? C'erano delle conseguenze per azione così. Invece lui ha visto un uomo che aveva bisogno e ha dato da se stesso a questo uomo, ma non solo da se stesso, da Dio a quest'uomo per aiutarlo. Guarigione sì, una guarigione che io magari non posso offrire. Le mie preghiere sì, ma misericordia, pietà sicuramente. E questo gesto di amore tutti noi ci riusciamo. Tutti noi ci riusciamo. Allora dobbiamo magari concludere con un'ultima cosa. Allora magari questo qua è perfetto. Ok. Luca 5:27. L'ultimo passo. Luca 5:27 dice: dopo queste cose egli uscì e notò un pubblicano di nome Levi che sedeva al banco delle imposte e gli disse: seguimi. E Levi, lasciata ogni cosa, si alzò e si mise a seguirlo. Levi gli preparò un grande banchetto in casa sua e una gran folla di pubblicani e di altre persone erano a tavola con loro.
I farisei e i loro scribi mormoravano contro i suoi discepoli dicendo: perché mangiate e bevete con i pubblicani e i peccatori? Pescatori erano, peccatori. Gesù rispose loro: non sono i sani che hanno bisogno del medico, bensì i malati. Io non sono venuto a chiamare dei giusti, ma dei peccatori al ravvedimento. Una semplice cena con un amico, allora un amico che si è convertito poi con tutti i suoi amici. Cos'era il video che abbiamo guardato? Una festa di Capodanno, una cosa molto religiosa, molto spirituale. Non lo so esattamente com'erano perché io non c'ero. Però non ci sono stato, devo dire.
Non c'ero.
Invece, nel video cosa c'era? Gli studenti, i discepoli del ministero degli studenti, le loro famiglie, i loro amici, tutti insieme a passare tempo insieme. Magari uno può dire: ma festeggiano il Capodanno, cosa hanno fatto? Hanno bevuto? Magari non è sbagliato, no? Quello è il ministero, stare con la gente. È il ministero, stare con i nostri fratelli e sorelle e avere una missione da compiere insieme. Quello è già ministero, no? Infatti adesso vi presento il piano più bello che abbiamo mai visto di come possiamo compiere la volontà di Dio, il ministero di Cristo nella nostra vita questi primi mesi dell'anno. C'è? Aspetta, devo... Ok. Quello qua, questo qua, che cos'è?
Il calendario.
È il nostro calendario. Scherzo? No, non sto scherzando. C'è un scopo per tutti questi appuntamenti, tutte queste attività che facciamo, no? Se guardiamo bene, no? Incontro insegnamento, lo facciamo adesso, ma l'insegnamento serve, serve a magari a superare la mondanità in cui viviamo, che c'è intorno di noi. No, e tutti i sistemi di istruzione, se devo dire così, è altro, no? Insegnamento importante, poi funzione domenicale dove lodiamo Dio insieme, lodare Dio è una cosa che Gesù fa con i suoi amici, invitare altre persone e lì festeggiamo sempre la risurrezione, la croce e la risurrezione di Gesù, sì, e facciamo una colletta per i bisognosi. Importante, poi scendi nei gruppi, una cosa molto spirituale, magari salto quello perché non è esplicitamente un incontro spirituale, quindi se devo perdere l'incontro perdo quello, sì, ma perdiamo le relazioni gli uni gli altri e quella è la scelta che vogliamo fare, perdere questo senso degli uni gli altri, avere amore gli uni gli altri, ma abbiamo appena fatto lezioni per quanti mesi? 4, 5, 6 mesi abbiamo studiato l'importanza degli uni gli altri. Non c'è un altro modo, dobbiamo passare tempo insieme. Stare insieme è il modo di sviluppare rapporti, amicizie gli altri, di mettere in pratica la parola nella nostra vita. Ma non è proprio. Allora, cenare insieme è un peso per noi italiani? No, non deve essere. Preparare la cena, fare i piatti dopo, spero che noi siamo lì a servire, non solo a essere serviti, però, no, cena, perché abbiamo organizzato così? Prima c'era una cosa più bella, io voglio fare solo discussione, se noi non riusciamo a passare 2-3 ore insieme con altri discepoli, per stare insieme, punto basta. Magari parlare della nostra vita spirituale quando c'è un momento, perché fa così fa parte della nostra vita in modo così forte che cos'altro abbiamo in comune, che cos'altro parliamo, eh? La vita spirituale è fondamentale, questo. Incontro donne, ho sentito da Rachel voci di magari facciamo un momento di preghiera e lode tutti insieme, le donne chiedono sempre di fare momenti così, e quindi donne hanno un rapporto, io posso dire perché sento solo da mia moglie, ma hanno un rapporto intimo e speciale tra di loro. È importante, no? È importante che stanno insieme. Poi c'è anche l'incontro per gli uomini, giusto? Cosa facciamo con gli uomini? Magari mangiamo un kebab, magari andiamo, c'è un posto dove si fa billiards, vicino, magari non lo so esattamente cosa facciamo, ci divertiamo, poi le donne dicono, ma noi preghiamo, loro vanno ad una park a divertirsi, perché come fai? Ma siamo uomini, è quello che facciamo, è un incontro spirituale?
Sì,
perché quando siamo riuniti, quando invitiamo anche i nostri amici, membri dell'Open Media, quel momento è fondamentale. Se vogliamo convertire gli uomini di Milano, dobbiamo fare incontri così e essere presenti tutti quanti a questi, sono importanti. Adesso faccio la mia impressione di Marco quando presento il calendario, ancora la terza volta, però magari abbiamo già capito l'idea, non dobbiamo andare avanti. Ma ministero di Gesù non è un mosaico di diverse scene della Bibbia, invece è la vita quotidiana che viviamo ogni giorno, e spero che abbiamo capito questa idea della lezione di stasera. Siamo un sacerdozio regale, speciale, importante, abbiamo lo scopo di essere utilizzati a riconciliare tutto l'universo tramite noi, tramite Cristo, ma poi tramite noi. E quindi portiamo il Vangelo, portiamo la buona notizia a tutti. Questa è l'idea. Magari ci sono domande, magari ci sono commenti, però sono quasi 9 e quindi abbiamo finito. Magari chiudiamo con un momento di preghiera, una preghiera di 30 secondi che fa Sandu per il diavolo. Lui prega, spero in italiano, però vediamo. Prega per noi in italiano, poi finiamo in